Salutando Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Dice.
Buonasera a voi, grazie, buonasera a tutti.
Allora, un mercato introspettivo che fortunatamente però ha anche diverse giornate di campionato nel mezzo, fortunatamente per noi, per gli allenatori, direttori sportivi magari un po' meno. Ieri Dige si è passati di fatto nel giro di un paio di settimane da la sentenza che toglie i tre punti alla Juventus, che poi perde in casa con la Fiorentina, Inter e Milan che scappano, adesso invece siamo con la Juventus potenzialmente a meno 4 dalla vetta.
Eh beh, il campionato più equilibrato quest'anno, l'abbiamo detto, non so se deriva dalla situazione che si è creata con il Covid, non lo so, le squadre ovviamente non hanno molta continuità, anche se poi dobbiamo dirla tutta, il Milan ha perso dopo 27 partite, l'Inter che non meritava neanche di perdere, tutte e due, nel senso che hanno fatto due buone partite secondo me, e l'Inter mi sembra veniva da 8 risultati,
8 vittorie, sì.
Vittorie utili consecutive, quindi avendo anche il risultato la difesa, ieri qualcosina, se andiamo a vedere il secondo gol di Keita Balde, insomma qualche difficoltà a livello difensivo ho visto, ma questo si ripercuote un po' su tante squadre, io ho visto delle situazioni, ne abbiamo anche parlato tante volte, no? Delle marcature che ormai in area di rigore non ci sono, una fra tutte quella di ieri veramente clamorosa è stato il gol di Muriel, bellissimo come Asset Ilicic che la mette dove vuole, però se uno va a rivedere proprio l'azione c'è una situazione veramente che posso dire quasi da scuola calcio, c'è una difesa schierata dove Muriel si intrufola, diciamo, questa palla in verticale, nessuno lo contrasta, primo controllo nella di rigore, tiro gol, insomma va bene tutto, questa è la dimostrazione che in effetti a livello difensivo siamo ancora, secondo me, invece che migliorare peggioriamo, ma questo era una sottolineatura derivante dal fatto appunto che stavo dicendo dell'Inter che qualche ingenuità difensiva l'ha commessa, cosa negli ultimi tempi aveva trovato quella solidità, e quindi un campionato più equilibrato dove la Juventus in effetti dopo la batosta, la doppia batosta, sentenza e sconfitta clamorosa con la Fiorentina, si è ritrovata bene, perché secondo me era uno snodo non decisivo ma uno snodo importante per la Juve, perché con la sconfitta dell'Inter e il Milan soprattutto con molte assenze che ha avuto, ha perso sì, però ha dimostrato che se la può giocare fino alla fine. Non so a livello come, se potrà essere veramente l'unica concorrente all'Inter, che secondo me è la favorita, ed era anche prima, nonostante sia ancora seconda, e la Juve che penso sia rientrata. Ci sono poi delle situazioni anche lì, diciamo, da valutare bene, perché la Roma è una buonissima squadra. A me piace molto l'allenatore, ha preso la società è diventata una società importante, quella che è arrivata il Predinic, perché secondo me lavorano in silenzio, hanno preso un direttore sportivo molto bravo, capace veramente a fare delle buone cose, quindi in prospettiva la vedo bene, però deve trovare il sistema di essere brava con le grandi, infatti domenica alle 12.30 con l'Inter sarà uno slot anche importante, e quindi il Napoli si è ripersa ancora nelle sue difficoltà proprio di essere una squadra, secondo me, di poter fare di nuovo il salto di qualità. Non so se il ciclo Sarri era finito, Gattuso l'aveva rimessa in piedi, però si ritrova ancora una squadra che non ha questa capacità di essere, diciamo, tra virgolette cattiva, lo dice anche il suo allenatore, soprattutto sotto porta, sbaglia molti gol, crea tanti, quindi questo vuol dire che qualcosa ancora manca. Quindi, per tornare alla tua domanda, campionato equilibrato lo sapevamo, le due squadre in avanti ci sono, sì, che possono competere fino alla fine, l'Inter secondo me è qualcosina in più, anche perché c'ha soltanto lo scudetto, a parte la Coppa Italia, lì credo non possa sbagliare Conte, la Juve penso sia tornata, sempre che trovi una certa solidità a livello difensivo, secondo me concede ancora troppo, per come se non penso che la Juventus ci aveva abituati negli ultimi anni. Ecco, se trova questa di più solidità, credo che davanti a un parco giocatori, l'ho detto più volte, rientra anche di Morata, e con questa crescita di Chiesa e anche di Kulusevski e anche un po' di palla, l'ho visto sicuramente meglio, la Juventus rientra nel giro.
Antonio, secondo te, ti porto sulla lotta a retrocessione, Liverani alla fine, insomma, si era già capito domenica scorsa che era l'ultima chance, ma poi in realtà c'era già stata, perché andare a fare il risultato contro l'Atalanta sarebbe stata un'impresa incredibile, cosa che in questo momento non è facile per nessuno, figuriamoci per una squadra in difficoltà.
E poi si prende
quel
gol lì, diciamo, l'esatto momento in cui, come dire, una squadra che che aspetta che cambi un allenatore, diciamola tutta, non si può prendere un gol così, sì, insomma, sì. Un giocatore ai 40
però,
anni,
ecco, quando uno la domanda era uno come D'Aversa, un allenatore come D'Aversa, che comunque conosce la piazza, ha allenato diversi anni, ha fatto grandi risultati, secondo te cosa potrà...
Economica.
Sì. Ecco, come potrà, ecco, lavorare D'Aversa? Cioè, cosa uno si deve aspettare oggi dal ritorno di D'Aversa? Io parlo anche...
mettere a posto la difesa. Sì. E mettere a posto, una squadra si deve salvare, lo dico sempre, il portiere e la difesa, inizialmente. Poi, se uno davanti, il Liverani, credo anche giustamente, ieri diceva appunto che davanti hanno problemi a livello di organico, di attaccante. Insomma, se non c'è un attaccante... Cioè, le squadre di solito devono avere un attaccante, un finalizzatore. Qui manca la difesa che prende tanti gol, il portiere deve sicuramente migliorare, diciamo, per completare proprio l'aspetto sì. difensivo, e poi deve avere un attaccante che abbia la capacità di sbloccare le situazioni. Gervinho è un attaccante un po' atipico, si vuole avere un attaccante che di livello, non so se lo potrà prendere in questo mercato che, come giustamente dicevate voi, decollerà dopo la finale della Supercoppa.
O magari Antonio provare un po' anche a risvegliare Roberto Inglese, sì. che ora al di là degli infortuni,
certo, ma non è mai stato un goleador,
non c'è dubbio, Francesco, quindi, non c'è dubbio,
però
no, certo.
prima deve trovare una base, una solidità difensiva. Cioè, abbiamo visto anche tanti bravissimi allenatori, proprio a Parma ci ricordiamo di Ranieri, cosa fa sempre Ranieri quando va a mettere le mani in una situazione di difficoltà? Vai a riproporre il vecchio 4-4-2 più coperto, due linee strette, devi abbassarti 20 metri, cioè, devi lavorare più sull'aspetto difensivo, che non vuol dire magari sfruttare anche quelle capacità che hai di ripartenza. Il Parma di D'Aversa ha sempre giocato in questo modo e ha fatto sempre grandissimi risultati con giocatori, dobbiamo dirlo, anche un quantantino diversi, Kulusevski, che non ce l'hanno più ed era un giocatore molto importante, aveva Corneliuson che gli faceva gioco con questi due, diciamo, velocisti come Gervinho e Kulusevski. Inglese, dicevi bene tu, può ritornare oppure cercare di riaverlo a un rendimento buono, però se non curi la fase difensiva diventa problemale per una squadra che si deve salvare. Come vedo in difficoltà il Cagliari, pur avendo squadra, cioè Cagliari c'è un attacco che ce l'hanno in pochi in Italia, su quelle squadre, diciamo, di medio-alta classifica, perché insomma il ritorno di Pavoletti, Joao Pedro, Simeone, Sottil che sta giocando continuamente, che è un esterno ma anche lui capace di incidere, sì, ha perso Rogge ma ha trovato Nainggolan, quindi su questo devono lavorare. Ecco, l'aspetto difensivo diventa importante, perché vai a vedere il Verona, è una situazione ancora meglio l'anno scorso, anche se poi ha perso questa partita per un rimpallo lì dovuto a fatto tra Silvestri e Faraoni, per fatto col Bremen sull'1-1, ma il Verona credo sia, non vorrei sbagliare, aiutatemi, la migliore difesa.
Sì, insieme alla Juve, 15 gol subiti. Sì, sì,
e quindi sì, non avendo attaccanti, gioca senza attaccanti, esatto. Perché sì, rientra Kalinic ma non è apposta, ha giocato Tamese finto 9, Zaccagni che sta facendo molto bene, fanno questo gran gol di Di Marco, ma l'attaccante non ce l'ha il Verona, quindi cosa fa? Questa, bisogna trovare delle alternative, l'allenatore deve essere chiamato in casa anche in questo, di vedere il materiale umano e sfruttare e andare a trovare delle alternative, e queste squadre credo che devono farlo, tutte quelle che lottano per retrocedere, e metto anche la Fiorentina, perché dopo l'esplorato di Torino ancora sul piano del gioco non ci siamo. E poi, ecco, tornando al mercato, credo che queste squadre, in primis metto la Fiorentina, non è che la vittoria di Torino poteva abbassare la guardia nel senso di migliorare una squadra che ha bisogno di linfe nuove, che se togli Ribéry questa squadra non inventa più nessuno.
Però Antonio, guarda, su Ribéry io e Nick abbiamo due opinioni diverse. Nick spinge per un Ribéry trequartista con due punte vere, quindi un Vlahovic e un X. Io però aggiungo un altro aspetto. Ribéry, da quando è in Italia, ha giocato 36 partite, ha segnato 3 gol e fatto 7 assist, 3 l'anno scorso, 4 quest'anno. Ora, è un'eresia dire che la Fiorentina deve provare a superare anche la titolarità automatica di Ribéry? Cioè, che Ribéry ha una carriera meravigliosa, sontuosa, ma il Ribéry di oggi non è più un giocatore che incide sempre?
Sì, il tuo ragionamento è capisco perché, e sono d'accordo, perché non puoi basarti solo su Ribéry, che è una carriera importante e finirà bene perché lui fa ancora bene. Ci vogliono alternative, cosa che a giugno non c'è stata, o la vendita di Chiesa, e metto anche Sottil, che erano due giocatori che uno ti strappava a Chiesa e Sottil ti salta l'uomo, ma te lo salta, e lì chi c'è che salta l'uomo nella Fiorentina?
Poi se l'arrivo di Callejon porta la squadra a giocare con un 3-5-2, non esiste.
non ci siamo, certo. Ma lo stesso Porcavallero con tutto, io l'adoravo, l'adoro ancora come giocatore, ha fatto delle cose a Firenze veramente di un certo livello, ma adesso sì davanti alla difesa, ma anche se poi ieri ha giocato, ritornato a giocare a Amrabat, quindi secondo me Prandelli, ma già quando è arrivato era normale, doveva rimettere a posto un po' di cose, ha giocato prima a 4 e poi ha ridato certezze con questa difesa a 3, però gli manca la qualità. Dice, è una squadra di qualità, dove c'era la qualità la Fiorentina? Su Ribéry. E poi?
Sì.
Questa è la situazione di Pont. Poi c'è anche un altro problema che abbiamo sempre detto, c'è il discorso della difesa di Milenkovic, è uno che va a scadenza 22, se non lo vendi ora o a giugno è un problema, quindi il mercato non è stato fatto a giugno e bisogna farlo credo adesso, e poi sappiamo, e voi bene o male siete dentro ancora più di me, sappiamo che gennaio è un mercato di riparazione particolare, dove
poi ci sono pochi soldi,
sarà un mercato ricco dove se la pagherò, poi farò, prenderò, poi si vede, sarà così per tutte le problematiche che ci
Dice,
sono.
Guarda, quindi ti vengo subito incontro, alla domanda e risposta secca, ma tu qua me a 16/18 milioni di euro lo venderesti?
Subito. Okay. Porto io a Crystal Palace, okay.
No, no, non è Crystal Palace, casomai il Torino.
Ma non lo dico, ma
io
scusate,
non sono d'accordo su come, anche se ci fossero questi soldi, perché secondo me questo ragazzo ha tante possibilità di migliorare ancora. Però giustamente oggi uno
se
guarda,
viene un attaccante diverso, lo do via e qua me, altrimenti no.
Sì. Io però non lo darei via a prescindere.
Se non uscita sia Cutrone, sì. Anche Cutrone uscita, quindi rimango veramente poco. Sì. Anche se
però io non lo darei via a prescindere, per come sono fatto
sì,
io.
Però bisogna vedere come, che investimento fai e dove lo fai giocare in quella squadra lì. Perché dicevate prima, due punte, ma due punte vere, pure Ribéry si può rischiare, perché il rombo Prandelli l'ha sempre fatto, pure 3-4-1-2 diventa poi un discorso di come piazzare due mediani, se giochi 3-4-1-2. 4-3-1-2 diventa diverso, che puoi inserire anche, poi fa giocare Castrovilli, che, aperta parentesi, anche lì un piccolo problema c'è di Castrovilli, se devo dire, inizio scintillante e poi si è perso come tutta la squadra. E Castrovilli deve tornare a giocare a certi livelli, perché il discorso, dicevi tu Francesco, di basarsi solo su Ribéry, no, allora devono essere gli altri che devono poi trascinare, che, quali sono in questi momenti? Quelli di qualità che ti trascinano gli altri, i leader si vedono proprio in questi
senza
momenti,
Ribéry
ce l'ha, Castrovilli deve ancora trovare questo, però è un ragazzo a 23 anni, girona nazionale, gioca con 10 ed è diverso da quando giocava l'anno scorso, perché 10 a Firenze è un numero, insomma lo sappiamo tutti, che diciamo per certi versi pesa e deve dare di più. È normale tutti, ma questi sono giocatori che Ribéry finché c'è lo dà, e Castrovilli va ancora in alternata e questo in questo momento non se lo può permettere. Lo so che è un discorso che può sembrare, diciamo, di forza, ma è così in questo momento. Fiorentina non è che con la vittoria di Torino sembrava fosse fuori, oppure il mercato viene ridimensionato, no, sarebbe un errore grave, perché la Fiorentina non ne ha bisogno il 22 gennaio i giocatori, caro Nick, ne ha bisogno ora.
Ah beh, io sono d'accordo.
Doveva
io
entrare in questa sessione di mercato
d'accordo,
già con le idee chiare.
Ma pienamente
bravo,
d'accordo.
Bravo, sì, sì. Ma no al 31 dicembre,
certo.
Quando hanno preso Prandelli.
Certo. Quello che è riuscito in un certo senso Antonio a fare il Cagliari, cioè al di là del fatto che Nainggolan se ne parlasse già dall'estate, però anche la tempistica, no? Si fa male Rogue, fuori per tutta la stagione, 24 ore dopo Nainggolan.
Beh, è chiaro, d'altronde è il giocatore che può sostituire, poi cioè, e lui è ritornato volentieri, c'è un discorso anche, diciamo, personale che è importante, questo anche perché il Cagliari, anche loro subiscono tantissimo.
Certo.
E quindi devono trovare veramente un equilibrio, perché poi hanno ritrovato un Pavoletti che sappiamo la sua forza in area di rigore, peggio della squadra, Gio Pedro, e ripeto, l'attacco è forte, e con l'arrivo di Nainggolan va a coprire Rogge, secondo me anche se sta bene come conosciamo Nainggolan, anche di più, perché è uno che ti può fare 4-5 gol, che non è poco per un centrocampista, devono trovare degli equilibri dietro, anche lì Di Francesco è partito a 4, poi a 3, deve trovare un equilibrio, perché poi diventa poi difficile, perché poi sul Calderone sappiamo che al Cagliari è diversi anni che lo sta portando avanti Giulini questo progetto veramente di ambizioso, però poi sono risultati quelli che ti creano e ti fanno andare avanti in certo criterio, e quindi giù ci sono molte squadre, non metterei più che Crotone, ok, però sappiamo che il loro campionato era quello, quindi magari offriranno qualcosina, poi un'idea di gioco ce l'hanno, è difficile. Però le altre squadre sono tutte lì, lo stesso Genoa che abbiamo allenatore, Giampaolo che si arranca, la stessa Fiorentina è lì, il Cagliari è a 14 punti, quindi non sarà semplice, quindi mettere a posto, e soprattutto per per squadre che hanno, ripeto, come il Cagliari, un attacco così forte, cioè paradossalmente anche il Torino è una situazione delicata con De Bellotti che ha fatto 9 gol,
esatto,
che è il terzo mi sembra capocannoniere in Italia, è lì veramente questo controsenso.
Antonio, a proposito di controsenso, vorrei coinvolgerti nel salutarti anche su il Napoli, che su 15 gare giocate ha perso un terzo delle volte. Sassuolo, Napoli, Inter, Lazio e Spezia. Ogni gara, è vero, l'ha persa in un modo diverso, però 5 gare su 15 sono troppe.
No, ma poi non, per non parlare anche in Europa League, qualche passo falso, certo, l'ha avuto. Ma sentiamo sempre Gattuso che c'è sempre qualcosa a migliorare, che va bene in una squadra, anche quando vinci bene, un allenatore deve andare a vedere le piccole cose che vanno migliorate, e questo penso sia un discorso di mentalità che è condivisibile. È una squadra che io la butto lì, ragazzi, non è che, ripeto, che il ciclo che di Sarri era finito, e a volte, vabbè, ora dicevo io parlo a posteriori, però vi ricordate anche l'Inter di Mourinho quando vinse tutto nel famoso triplete,
certo,
finita la partita della vittoria contro il Bayern a Santiago Bernabeu, l'intervista di alcuni giocatori, mi finiscono fra tutti Milito, aveva finito Milito, disse io, e fece capire che se fosse andato via, ecco lì è finito un ciclo, hai vinto tutto, e lì bisogna avere la forza di cambiare, perché è così, e credo il Napoli sia in un certo senso arrivato anche dopo Sarri, che non ha vinto ma ha fatto un gioco, cioè ha divertito, è arrivata lì a 91 punti, non ha vinto un campionato perché aveva una Juventus stratosferica, però io credo che lì era finito un ciclo. E Gattuso, vi ricordate, quando è arrivato a Napoli perse con la Fiorentina in casa 2-0, e lì ci fu veramente il punto più basso, dove paradossalmente la società si guarda intorno, vede che non è cambiato qualcosa, poteva anche reinvertire la rotta, magari anche richiamando, diciamo, Ancelotti o quant'altro. Non è stato così, e da lì il partito è stato molto bravo Gattuso, veramente bravo, ha ricreato presupposti, ma la squadra vedo che non ha fatto il salto di qualità, è rimasta ancora, qualcuno è migliorato, altri no, anzi hanno fatto dei passi indietro notevoli, uno fra tutti che per me è un giocatore straordinario è Fabian Ruiz.
Sì,
ma lì secondo me c'è qualcosa anche di sirene di mercato, sai,
ma esempio, anche Koulibaly, grande difensore, sempre col fatto che voleva andare via, questa situazione, l'ammutinamento e quant'altro, lo so, ripeto, parlo a posteriori, però delle scelte a volte bisogna farle anche in maniera drastica, perché secondo me quando finiscano dei cicli, ripeto, l'Inter vinse tutto, il Napoli, e dispiace per come ha giocato, si meritava veramente qualcosa, ha vinto pochissimo, quasi niente, secondo me ci sono dei momenti in cui bisogna fare delle scelte forti, prendere un allenatore e dare. E credo, la butto lì, voi sapete, anche Ancelotti quando è arrivato, secondo me voleva cambiare qualcosa in più di quello che poi non è stato cambiato. Certi giocatori non sono arrivati, lui secondo me li voleva anche cambiare, voleva cambiare drasticamente, che poi è una cosa normale, ragazzi. I processi, i progetti oppure le squadre che hanno fatto bene dopo anni si cambiano, perché è un po' la legge in questo caso del calcio, purtroppo. Anche il mio Verona, ora metto un discorso diverso di tanti anni, piano piano ci hanno sgretolato, hanno cambiato tutto, perché penso sia una cosa normale, fisiologica, ecco, e ci sono dei momenti in cui bisogna arrivare, che poi possono essere anche baciati alla fortuna, che cambiare a fine ciclo, magari aspettare anche 2-3 anni, secondo me è la cosa più ragionevole, sia dal punto di vista proprio delle motivazioni, sia anche dal punto di vista economico.